Bentornati a Casa Svizzera, questo è il programma della mattina che vi racconta ovviamente tutto quello che ha a che fare con il mondo della Svizzera, curiosità, notizie e cose che accadono e riaccadono, ma soprattutto una certezza, si chiama Alice Pedrazzini.
Ma anche tu Fabri, siamo delle certezze. Allora in questo programma siamo delle certezze, sì, in questa casa.
Almeno in questa casa, esattamente.
Nelle nostre rispettive case poco.
No, sono altre che comandano, detto questo. Però
è vero, è reciproco,
ma è la verità. Senti una cosa, Ali, guarda fuori dalla finestra, cosa vedi?
Sì, ma che bello.
Qua è bello. Oggi
allora vedo il sole.
Sì.
Vedo un lago.
Sì,
vedo un lago.
Vedo proprio l'argento che arriva.
Brilla.
Sì,
sai
quasi
che ha un nome
sciabordà.
Poi? Ha un nome quando brilluccica sul lago. Non me la ricordo, ma un termine proprio.
Il termine tecnico è brilluccicare. Questo lo sappiamo molto bene. E se così non fosse, ci appelliamo all'Accademia della Crusca per fare inserire. Cioè, dopo Petaloso vuoi non mettere il brilluccicare di Alice Pedrazzini?
Vero,
questo
vero.
È. Però si sento anche un vociare. Si parla Svizzera 2.
Ma anche un po' di italiano.
Sì.
Sento. Beh, io penso di aver capito dove
senti,
siamo tornati.
Di...
Bratwurst.
Salsicce bratwurst. Buono. Sì, dove siamo tornati?
Siamo tornati a Zurigo. Questo
Olè.
Lo posso dire.
Sì.
Ma non Zurigo a caso.
No.
Siamo effettivamente sulle rive del lago. Siamo in 20 metri quadrati di storia, di profumo, l'hai detto, e di emozioni,
mamma
di
mia.
Famiglia. Siamo tornati in quel luogo, in quel chiosco che non è solo un chiosco.
È di più.
È molto di più. Imbis Riviera, ve lo ricordate?
E come se ce lo ricordiamo, erano 5 mesi fa, quando ci siamo collegati con Gesualdo e con Gaetano, era il 7 ottobre, più precisamente, questo chiosco rischiava di chiudere. Poi 12.000 firme raccolte in davvero un attimo e soprattutto il comune che in un qualche modo si mette ad aiutare, se così vogliamo dire, con una proroga fino a settembre.
Sì, però diceva che non era più a norma, quindi quella realtà... non poteva più esistere lì in quel luogo, non aveva più i permessi, quindi sì, fino a settembre, poi si diceva vedremo. Li avevamo sentiti Gaetano e Gesualda e ci dicevano speriamo di poter rimanere qua perché la nostra vita è qua e siamo una famiglia, anche le persone ci conoscono, siamo sempre stati lì e chi è stato in questo posto ci ha anche scritto, confermato che è un luogo molto più di un chiosco, l'abbiamo detto.
Vero, ma qualcosa è cambiato? Beh, a questo punto chiediamoglielo, no? Apriamo davvero le finestre, ma soprattutto diamo il benvenuto a Gesualda e Gaetano. Ciao, bentornati a Casa Svizzera, come state?
Buongiorno, bene.
Bene, ci fa piacere. Gaetano la vedo in pienissima forma, eh. Gaetano Prati alla grande.
Cerco di mantenermi abbastanza bene.
Sì, ma direi che ci sta riuscendo.
Tutte le cose che non vanno.
Ecco, ma facciamole andare, dai. Mettiamola così. Gesualda, come va? Come stai? Diamo un po' di novità. Raccontiamo come sta andando.
Allora, a dicembre siamo stati dal giudice della pace.
Sì.
E là ci hanno proposto i 9 mesi di prolungamento. Non era quello che noi volevamo, però era l'unica opzione che ci avevano dato. E allora abbiamo deciso in famiglia di accettarli, così almeno facciamo un'altra stagione e ci abbiamo altri 9 mesi per vedere cosa fare e dove andare.
Diciamo che non è quello che speravate, ma comunque è tempo, mi sento di dire, tempo per lavorare ancora, per salutare, per capire dove andare. Vuol dire che forse state cercando un altro luogo per trasportare in un certo senso
la storia dell'Imbis.
Stiamo cercando, però non è per niente facile. A parte il posto dove siamo è unico, però qua nella città di Zurigo è molto difficile oggi aprire una nuova attività.
Siamo a 2 passi da Bellevue Platz, per farci capire. Gaetano, lei quando era arrivato dalla Sicilia negli anni 60 era un po' in questa situazione, piano piano, quando ha cominciato a pensare al chiosco, di trovare un luogo dove farlo nascere? Si sente che è di nuovo in questa situazione come quando era arrivato?
Sì, un po', diciamo, più complicato. Perché quando sono arrivato ho cominciato a fare qualcosa con il muratore e poi piano piano, malgrado la mia salute, ho pensato di creare il chiosco.
Certo.
E questo qui è stata una cosa per me bellissima, però non pensavo di fare questa fine che ho fatto in questo modo. Perché non pensavo mai che la città mi avrebbe mandato via creando qualcosa molto bella, e, diciamo, per me e anche per gli altri.
Sì.
E oggi questo mi fa molto male, mi fa dover lasciare qualcosa che ho creato e ha durato 44 anni. Facendo tutto molto molto bene e avendo tanto calore dei clienti che vengono.
Certo, poi quella cosa rimarrà comunque in tutti i casi, perché la storia, l'entusiasmo, la storia di famiglia che poi in un qualche modo va davvero a comunicare con le altre famiglie.
E poi
è
veramente
bellissimo.
Mi sento anche di dire più della metà della sua vita trascorsa lì.
Certo.
Ho fatto due calcoli e davvero, quante ore trascorre ancora oggi lei e voi? Mi permetto di dire lei che ha creato tutto
allora...
questo lì.
Io trascorro ancora qui giornalmente il minimo di 8 ore.
Vabbè, accidenti, comunque tanto.
Per farvi capire, il primo che arriva è l'ultimo che se ne va.
Grande Gaetano.
Tu hai 81 anni, cosa farai con questa casa? Sarai ancora qua così?
Sarò il primo
abbandono?
Che arriva e l'ultimo che se ne va. Come Gaetano, hai capito? Va bene?
Purtroppo questo qui a me fa molto molto male, perché la città vuole distruggere qualcosa che è molto bella, perché tutta la gente che si ferma qui ritorna ancora e parla sempre bene.
Certo.
Questo è veramente una cosa che mi fa tanto tanto male.
Gesualda, c'è modo di modificare? Chiaramente ci scrivono e dicono: ma non c'è nessun modo di modificare, perché se non si è più a norma, mettere a posto quello che dicono le autorità, c'è un modo, c'è ancora qualcosa che si può fare oppure no?
No, purtroppo no, perché noi già un paio d'anni fa abbiamo richiesto il permesso di ristrutturare tutto il chiosco, di farlo nuovo, e loro hanno sempre detto no, non ci sono mai venuti incontro, e anche adesso la loro risposta è sempre no. Non hanno intenzioni di avere più il nostro chiosco su questo posto, diciamo così.
Quindi c'è un grande no.
Cosa succederà domani non lo so, però per il momento vogliono il posto libero loro.
Certo, questo l'abbiamo capito, intanto però noi ovviamente siamo curiosi anche di capire quella che sarà la direzione che magari prenderete, ovviamente vi seguiremo, ci saremo, ci siamo sempre, come peraltro c'è anche la grande musica svizzera qui a Rete 1, ci sono i 77 Bombay Street con Karaoke Girl, intanto però grazie davvero per essere stati dei nostri, grazie per averci ancora una volta raccontato la storia nel vero senso della parola.
E fatti entrare in questi 20 metri quadrati di...
Il chioschetto.
Il chioschetto, che è molto di più. Grazie,
grazie
di cuore.
Grazie Gesualda, grazie Gaetano. Buona giornata ancora.
Buona giornata.
Ciao.
Guarda che mani grandi,
ciao.
Lui ha le mani grandi. Mi ha sempre detto, mani grandi è una brava persona.
E cuore grande, certo, come te.
No, di più, lui molto di più.
Guarda un po'.
Parte di...
Sì.
Casa Svizzera.
Apriamo le porte a casa svizzera, ancora una volta parliamo di una collaborazione molto bella che racconta di storie ancora più belle con Bioticino, quindi avrete già capito dove andremo a finire, sono dei posti magici, io te lo dico.
Dei posti che magari noi attraversiamo facendo delle escursioni e loro invece le vivono, lo vivono nel bene e nel male e poi vengono e ce lo raccontano.
Esattamente, sono d'accordo con te ed è per questo motivo che diamo il benvenuto a Cristiana Mignami, come stai?
Bene, grazie.
Ti vedo in forma, quindi tutto
a
posto.
Non era convintissima, aspetta.
No, sto bene, sì. Tranquilli.
Un lungo viaggio, possiamo dirlo.
Da Prato Sornico.
Da in cima alla Valle Maggia, sì.
Sasso del Trave.
Esatto.
Posso dirti perché Sasso del Trave? La prima cosa che mi viene da dirti. Cioè c'è un motivo?
Ma perché, le nostre stalle, la casa invernale dei nostri animali, si trova proprio ai piedi di uno spuntone di roccia,
okay,
grande, imponente, che si chiama Sasso del Trave, che in dialetto Sas dal Traf. E noi l'abbiamo preso questo nome, l'abbiamo dato alla nostra azienda agricola che è lì sotto. Adesso questa è diventata una palestra d'arrampicata.
Ah, oh, che bello!
Sì.
Oh, che bello. Lì poi in quella zona lì ce ne sono veramente di meravigliose, di palestre d'arrampicata. Anche
sì,
a
cielo aperto.
È naturale.
La Patagonia,
insomma.
Ma spostati, che c'è la Valle Maggia.
L'hai detto.
L'hai fatta a Via Alta Valle Maggia? Fabri, fa.
Certo, sono un
zone.
Uomo da Via Alta, ma sai che forse una quarantina di volte nella mia vita, una all'anno. Senti la roba, sai che lei è una storia incredibile di cambiamento, di un sogno che diventa realtà,
di un sogno che magari neanche si aspettava, forse.
Quello, quello chiediamogli,
di dire.
Chiediamogli.
Esatto, hai ragione. Non mi sarei mai aspettata di diventare una contadina, mai. Vuoi perché forse ho una mamma che è cresciuta in una famiglia di contadini per la sussistenza, proprio i piccoli contadini, sì, di montagna. Quindi io vedevo i nonni accudire mucche, capre, galline, conigli, ma per me non era un lavoro, era uno stile di vita. Sì. Quindi io da bambina dovevo pensare a mestiere e quindi non ho mai pensato di diventare un giorno contadina. È successo.
È successo. Perché che mestiere facevi prima? Torniamo un po' indietro nel tempo.
Facevo l'insegnante di scuola elementare.
Ok.
Ti piaceva?
Mi piaceva molto. Sì, anche se anche quello lì è un mestiere tosto.
Comunque si va avanti, secondo me è peggio.
Sì. Cos'è la cosa più difficile di essere docente? Che per te cos'era?
Per me cos'era, che ti devo dire?
Quello che non ti manca.
Ma allora, ai miei tempi non era così difficile, ma adesso proprio non mi mancherebbe la relazione con i genitori. Scusate, tutti i genitori. Ma
dirlo.
I bambini sono carinissimi spesso, ma ho l'impressione che sia diventato sempre più difficile, perché essere per gli insegnanti, essere insegnante è abbastanza complicato. E poi non mi manca per niente il non poter muovermi liberamente.
Gestire proprio la tua vita nel vero senso della parola.
No, allora, in un altro senso, okay. Nel senso che non mi piace l'idea di uperizzare i bambini, farli diventare tutti
lì.
Uguali.
Okay.
Ecco.
Va bene, capito.
Questa era un po' una cosa che mi pesava, anche se ai miei tempi si poteva ancora gestire queste ore di scuola un po' come si voleva. Io introducevo molte attività creative nell'orario scolastico.
E tu hai usato la parola libertà, quindi ci sentiamo di dire che magari un piccolo dietro le quinte, entrando in studio, passando dai vari studi dove si stanno registrando dei programmi, tu hai detto una cosa che mi ha colpita particolarmente, mi ha aperto gli occhi. Lo vogliamo dire cosa hai detto?
Dillo pure.
Lo dico io, mi prendo la responsabilità. No, ho detto, ma voi vivete nei bunker. E un po' è vero, tu che vivi all'aria aperta tutti i giorni, nel bene o nel male, ci arriveremo, ti sei accorta di una cosa che io non avevo neanche notato, che noi in questo studio abbiamo degli schermi che ci fanno sembrare di essere in un posto all'aperto, ma tu lo vivi per davvero quel luogo. Quando è successo che non era un bunker, diciamo, avevi delle finestre, avevi degli allievi, delle persone, però quando hai capito che andava cambiata questa vita e come è successo?
Ma questo è successo nella maniera più naturale del mondo. Sono diventata mamma e ho deciso che avrei cresciuto io e i miei figli e quindi ho smesso di essere docente, di lavorare per fare un altro lavoro, per fare la mamma.
È vero.
Quando i figli poi sono cresciuti, ero sicura che sarei ritornata a lavorare nell'ambito dell'insegnamento, ho seguito un'altra formazione, avrei realizzato un sogno, quello di essere docente di attività creative, quindi magari anche con orari di lavoro un pochettino meno intensi. E poi invece la mia vita è stata un po' scombussolata in quel momento, da un divorzio, da una separazione.
Sono quei momenti difficili.
Difficili, dove ti trovi in balia di tutto.
E ti senti che sei pronta a rimettere in gioco tutto.
Esatto.
Bisogna.
Niente, poi è arrivato dopo un annetto o due, è arrivata la relazione con Michele, che aveva due attività anche lui, un ristorante, una piccola azienda agricola che voleva salvare, che era l'azienda di famiglia, dei nonni, del papà. E a un certo punto gli ho detto: guarda, se scegli il ristorante, io scelgo di tornare alla scuola. Se scegli l'azienda, io ci sono disposta a mettere tutte le mie forze in quello. Perché? Perché lì forse è tornato il mio essere bambina di quando giocavo a fare. Ho sempre pensato di fare l'insegnante, però nei miei giochi, se ci penso, c'era solo la stalla, gli animali.
I ricordi sempre da bambina tornavano sempre, di famiglia.
È emersa questa cosa qua, non lo so da dove è venuta, comunque sì.
Quindi non era solo l'amore nei confronti, diciamo, verso questa persona Michele che è entrata nella tua vita, ma era altro.
Era molto altro, perché forse nei miei desideri, nei miei sogni di bambina, io ero la donna che viveva in una fattoria con tanti animali, alcuni bambini, ecco, e quindi sì.
Questa è una storia quasi, diciamo, quasi da favola. Noi vogliamo sapere come va a finire, perché inizia così vuoi saperlo. Ma prima c'è una canzone, secondo me, molto giusta.
È lì che parla, perché abbiamo parlato anche di amore, ci pensa lui, Cesare Cremonini con I Love You, e poi si torna. Siate curiosi, perché vi assicuro
non è stato facile.
Quei 9 anni, quando ci arriviamo. Cesare Cremonini ci dà veramente un'imboccata per una strada che ci porta a Prato Sornico, a Sasso del Trave,
tra le caprette,
ma soprattutto un po' anche all'Alpe. Ma comunque ci eravamo lasciati con questa novità nella vita di Cristiana, che davvero ti fa cambiare tutto.
Andiamo indietro di 20 anni.
Andiamo indietro di 20 anni o qualcosina in più, sì. Esatto. Sì, è stata una svolta che neanch'io mi aspettavo, che una decisione che non è piaciuta a nessuno, quasi ai familiari, agli amici.
Cioè, quando
non
gliel'hai detto a casa,
mai. No, morirete di fame. Addirittura i funzionari a Bellinzona, durante un colloquio, ci hanno detto, a Michele: ma senti, non è meglio che tu vai avanti col tuo ristorante, perché qui dovrai vivere di 5 franchi al giorno.
Urca. Cioè, quindi c'era positività intorno a voi, mi viene da dire.
Una gran positività. Sì. E invece in fondo, a pensarci adesso, è andato tutto bene. Le porte si sono aperte una dietro l'altra, nel senso che abbiamo acquistato una stalla diroccata.
Sì.
Tutti ci dicevano: no, non ve la faranno ricostruire, non è possibile. E invece la licenza edilizia è arrivata subito.
Bene.
Altri contadini prima del tempo hanno smesso la loro attività, e quindi abbiamo acquisito sufficiente territorio da gestire per poter vivere. Insomma, poi ci si arrangiava. Io ho fatto anche qualche altro lavoretto all'inizio, perché i bambini erano ancora a casa.
Insomma,
tutto facile, mi sembra di poter dire, quasi fosse scritto nelle stelle che voi quasi dovete fare questo.
È vero, quasi fossero davvero dei segnali che abbiamo preso la strada giusta.
Mollare il proprio lavoro, tu non eri più maestra, Michele non era più ristoratore.
No, esatto, eravamo solo dei contadini. Sì, devo dire che poi piano piano si sono aperte le porte, e per me si è aperto un mondo, perché fare il contadino o allevare capre non è che come pensavo io, lo può fare chiunque. No, tutt'altro.
Io la considero una vocazione. Poi più incontro persone che hanno a che fare soprattutto con il mondo, in questo caso il bioticino, però con questo mondo, è veramente una vocazione, mi viene da dire.
Certo.
Perché?
Chiedi a me o lei.
Perché?
Guardo lei, perché fa molto segno di sì, è una vocazione. Perché
è una vocazione? Ci vuole, deve essere qualcosa che è mosso dalla passione.
Ma perché?
Perché non si contano le ore di lavoro. Deve far parte, questo lavoro deve far parte in 100% della tua vita. Devi fare un sacco di sacrifici. Io li chiamo, se manca la passione, sono solo sacrifici. E quindi per quello è una vocazione, non, è una vocazione come fare il ristoratore d'altra parte,
certo, lo è anche quello,
oppure l'infermiere o il medico, sei chiamato giorno, notte,
anche l'insegnante, dicevamo,
anche l'insegnante, però l'insegnante ha delle pause, comunque invece qua di pause non ce n'è mai.
Questa cosa bellissima che hai detto, se non c'è la passione è solo sacrificio,
è vero, sì. Sarebbe uno lo viverebbe solo come un sacrificio, come una frustrazione enorme, come un non avere tempo per altro.
E tu ci hai detto che però le porte si sono aperte tutte. Per arrivare a capire quanto è sacrificio, è forse pensando di ritornare all'Alpe, quindi non solo avere la fattoria durante l'anno, ma l'estate, è lì che forse le porte erano un po' più chiuse. È lì che forse si è capito che non tutto andava per il verso giusto.
Sì, allora il desiderio di tornare all'Alpe, soprattutto Michele, il mio compagno, era enorme perché lui ha vissuto tutte le estati da bambino e ragazzo insieme prima al nonno e poi al papà. È un'Alpe che ha chiuso negli anni 70 l'attività alpestre vera e propria, perché sono entrate in vigore un sacco di norme igienico-sanitarie, per cui la struttura lì era veramente... non era più possibile produrre formaggio e vivere in un cascinale così spartano. Sembrava un desiderio irrealizzabile. Questo sembrava davvero che sarebbe rimasto un sogno nel cassetto, che non si sarebbe mai realizzato. L'abbiamo comunque portato all'amministrazione patriziale, che stava avviando un progetto di come si chiamano, valorizzazione territoriale. Uno dei tanti che ci sono, che sono nati in Ticino. Ah sì, inseriamo anche l'Alpe Campala, se voi ci tenete. Bene, è stato inserito in questo progetto. Sembrava che da lì a un paio d'anni ci sarebbe stata una struttura a norma lassù. E invece sorto allora, in una prima fase si è arenato per altri motivi, ci vuole comunque un grande lavoro e impegno da parte dell'amministrazione in quel momento.
Problemi burocratici.
Problemi burocratici. Poi è ripartito, ma si è scoperto che la struttura esistente, che si voleva rinnovare ed ampliare, sorgeva proprio nella zona nucleo di una torbiera di importanza nazionale.
Non si tocca.
Voi sembrava
cosa fate?
E noi che facciamo? Noi facciamo incontri, sopralluoghi, uno dietro l'altro. Gli anni passano finché decidiamo, ma anche questa decisione l'abbiamo presa così, un giorno eravamo a Locarno a fare delle spese. Dai che andiamo a vedere da Dillena se c'è un container che potremmo trasformare in caseificio prefabbricato da portare su da volare su, e se ce la facciamo quest'anno andiamo a Campala con le capre.
Così.
Attenzione.
Così. Quella sera il container era ordinato, l'abbiamo dal nostro idraulico fatto modificare un po'. E lì da quell'estate, che era il 2017 o 16, abbiamo iniziato l'avventura Campala, vivendo nella vecchia cascina, sì. Io e Michele, producendo il formaggio in questo container prefabbricato, Nel modo più, nella semplicità più assoluta, più totale, ci siamo snudati di tutto. Lì non c'era nessun fronzolo veramente, ma dicevo ad Alice prima, quando ti liberi da tutto il surplus,
sì, è la leggerezza.
Ti senti improvvisamente così leggero che io avevo l'impressione di avere in mano come non mai la mia vita.
Wow!
È stato bellissimo.
Anche sì. Questa cosa che hai detto.
La leggerezza, però sto pensando anche, mentre tu parlavi, anche come l'hai descritto bene, io vedevo un fiore che è libero, è lì anche in alta montagna, quando arrivi ci sono per esempio i ranuncoli di sì. montagna, sono meravigliosi, quelli che arrivano subito dopo il ghiaccio,
sì.
sono bellissimi. Però allo stesso tempo diciamo che sei in balia di tutto.
Esatto.
E quindi quella leggerezza porta con sé anche dei rischi, e eravate più esposti, hai tolto tutto, e quindi se sei nudo sei anche più
esposto.
Certo,
l'Alpe adesso l'ho descritto così, ma non è quella cartolina idilliaca, la storiella di Heidi e Peter.
Vabbè, magari in certi momenti sì, a sprazzi è anche vero, ma mica sempre.
A sprazzi è vero, ma mica sempre, si passa dall'inferno al paradiso nel giro di ore, delle volte siamo in balia di tutto, della natura, delle sue bizze, degli animali e delle loro, quindi dei loro incidenti, delle loro malattie, delle loro pazzie, perché le capre
perché
le capre sono spesso imprevedibili,
sono un po' matte,
certo, sono animali anarchici,
si arrampicano dappertutto,
non è che puoi prevedere sempre cosa succede. Questo è chiaro, però allora si cade spesso in qualche buco, chiamiamolo buco nero, periodo nero, ti va tutto storto, e poi non so perché in questo lavoro succede quella magia, quel qualcosa che ti fa dimenticare di colpo,
ti fa tornare
quella passione lì, quel sacro fuoco che hai dentro,
certo.
Lo riaccende e vai avanti.
E si va avanti.
Ma chi siamo noi per aggiungere qualcosa?
No, niente, anche perché l'unico che può aggiungere qualcosa in realtà si chiama Raniero Madera ed è quello che ci prepara la musica qui a Casa Svizzera. In questo caso la preparazione è perfetta, perché sentite che pezzo vi abbiamo preparato. Lui è Mike Oldfield, si è messo a cantarla con Maggie Riley ed è venuta fuori Moonlight Shadow. E si torna ancora una volta in diretta a Casa Svizzera e stanno arrivando molti messaggi allo 076 321 11 13. Uno in particolare voglio leggerlo perché riguarda un po' il mood dei vari messaggi che arrivano. Barbara dice: che bella persona coraggiosa questa signora, complimenti Barbara.
Cristiana, ti senti coraggiosa?
Non particolarmente. Mi sento piuttosto una che se intravede un sentiero, tenta, lo imbocca.
E
poi tante volte ti si apre un mondo, ecco, curiosa più che altro. Coraggiosa,
con la consapevolezza che potresti anche cadere, cioè potrebbe anche essere il sentiero sbagliato.
Ecco, da quel lato lì mi sento comunque sempre sicura di riuscire a rialzarmi, mica male, no?
Mi viene da dire che una buona dose di coraggio comunque c'è.
Ma sai che ha detto fa niente? Ho detto, mi ha subito guardato, fa niente.
Sì.
Ma fa niente, secondo me, è la risposta che dobbiamo darci molto spesso.
Sì, vale per tutti noi.
Fa
è
niente.
Vero, è vero, già una lezione questa, altro che lezione non solo della natura. Come dicevamo, poi arriva anche Gioele, per esempio, che scrive: ma i prodotti, cioè qua parliamo di tutto quello che ha a che fare con la storia che ti ha portato anche a Kampala, però è vero che ci sono dei prodotti che fanno la differenza.
Sì, certamente. Dopo magari lo diciamo che comunque Kampala, il patriziato
adesso
ce l'ha fatta alla fine a ristrutturare.
Certo.
Comunque prodotti, allora il latte di capra è prezioso perché poco.
Certo.
E allora noi caprai cerchiamo di valorizzarlo al massimo producendo diversificando tantissimo. Spesso troppo, io forse un po' troppo, perché poi alla fine in caseificio sono da sola e mi ritrovo a gestire 7, 8, 9 tipi di prodotti diversi. Si va dal classico formaggio da stagionare alla formaggella. I bichon naturalmente ci sono dappertutto, Però poi ci sono tanti prodotti piccolini che così possiamo produrre in grande quantità, che sono dei bouchon stagionati piuttosto che dei camembert, dei tomini, lo yogurt, tutto di capra, la ricotta, sì.
Se voi poteste produrre di più, avreste abbastanza richiesta? Cioè siete equilibrati, vorreste produrre di più?
Allora, sicuramente potremmo produrre di più e smerceremo tutto. Devo dirvi una cosa, io e Michele non abbiamo mai avuto l'ambizione di diventare grandi o di diventare industriali o di... Siamo felici di rimanere piccolini, di riuscire a smerciare tutto al massimo nell'ambito, nella lavizzara, nel nostro territorio, di non dover far capo alla grande distribuzione, e quindi ci accontentiamo di fare poco ma bene.
E fieri di essere bio dall'inizio.
Sì, bio siamo diventati dall'inizio, è vero, anche lì neanche si sapeva, noi ci ritenevamo bio
tout court.
E per cui la certificazione è stata solo un iter burocratico necessario, perché già lo facevamo, sì.
Un altro messaggio arriva da Lara. Lara, noi stavamo mi fa sorridere perché ne stavamo parlando poco fa, dei fiori che voi avete sull'Alpe.
Esatto.
E l'Alpe Campale è caratterizzata dalla torbiera.
Sì.
E quindi anche da questi pennacchi rotondi, batuffoli, sì. Che effettivamente chi è stato in alta montagna è passato da voi, sulla Via Alta Valle Maggia siamo passati, le hanno potuti apprezzare. Non è l'unica Lara biologa che li ha visti. Tu stavi dicendo vengono persone a vedere apposta questa vegetazione particolare.
Sì, certo, arrivano. Nel momento in cui volevamo ristrutturare l'Alpe, sono arrivati biologi sia da cantonali che federali
a controllare
che gli animali non entrassero nella torbiera a rovinare qualcosa, a controllare che il paesaggio fosse intatto, ma arrivano comunque anche persone che, alle quali interessano questi biotopi, questi ambienti naturali così particolari, a vedere, perché lì è davvero fantastico, soprattutto quando questi pennacchi sono in fiore, sembra che tutto bianco, sembra che ci sia l'ovatta sopra la torbiera, è uno spettacolo.
E infatti sono dei fiori molto furbi, ricordo una spiegazione di Zita Sartori durante il percorso.
Sono furbi
perché loro hanno questa abilità col vento, sono costruiti in modo tale da poter disperdere col vento molto lontano anche i loro semi.
Tipo soffioni, per intenderci, sì. Giusto per capire.
Sì, però più ovattati, più intensi, sì. Anche più morbidi, oserei dire.
Sì.
Più cotonosi,
quasi si possono, con i bambini, anni fa, filavamo questi come fosse cotone.
Crescono tra i
battuffoli.
Sopra i 1.400, 1.500, mi ricordo, sì. L'altitudine, fino a 2.000, oltre i 2.000 li si possono anche trovare. Questo sì. Ce l'aveva spiegato Zita Sartori, che salutiamo tra l'altro. Sarebbe bello averla qua con noi.
Perché no?
Chi lo sa, è in Bretagna. Dobbiamo farla tornare.
On y va en Bretagne, allora.
Ci collegheremo sì. Con lei. Tra l'altro, mi sento di chiederti, appunto, ci hai fatto capire che l'immagine bucolica che abbiamo di te tra le capre con Michele, certo c'è, anche con questi fiori, è tutto bellissimo. Ci hai fatto capire che c'è anche il rovescio della medaglia, quindi dei momenti in cui magari anche sei lì, cammini ore, ti devo immaginare che così, non felicissima perché succedono cose. C'è anche quella?
Certamente. Cioè, è chiaro, le capre, come ti dicevo, sono animali anarchici, un po' imprevedibili qualche volta, molto abitudinari di per sé, però anche imprevedibili. Soprattutto in agosto c'è da camminare tantissimo, c'è da camminare quando piove, quando grandina, quando fa freddo, quando c'è vento, sempre, con qualsiasi condizione meteorologica. Quindi sì, le sorprese sono tante durante la stagione. Quando si parte si spera sempre che tutto fili liscio, ma no, è impossibile. E d'altronde facciamo fronte a tutto quello che capita.
Sì,
questa è l'immagine che abbiamo, che ci hai portato. Siamo quasi in conclusione, mi sento di chiederti un'ultima domanda. In che fase di vita siete? Nel senso, quanto pensate di continuare questa vita?
Allora, adesso grazie al patriziato il progetto Kampala si è realizzato e quasi inaspettatamente. C'è una struttura bella, accogliente e quindi abbiamo ancora un sogno che è quello di riuscire a passare il testimone, di trovare qualcuno che con passione faccia continuare a vivere questo luogo splendido, magari anche la nostra azienda, anche se non è un'azienda grande, è un'azienda di montagna, però ecco, sì, sarebbe l'ultimo nostro sogno, forse l'ultimo nostro grande desiderio.
Magari arriverà qualcuno dai tanti messaggi, l'affetto che stiamo ricevendo qua, che ci stanno scrivendo, leggo ancora un messaggio, sono sicura che qualcuno si farà avanti. Graziella, per esempio, dice: un grazie di cuore a Cristiana e Michele per la stupenda accoglienza dell'estate scorsa in occasione dell'inaugurazione dell'Alpe Kampala, complimenti. Barbara anche manda, dice: coraggiosissima, era quella che abbiamo anche letto prima. Luca sì. Dice: chi lo sa, magari qualcuno lo riprenderà, non fate morire questo sogno. Ecco,
ah, bella, questa
noi ci proviamo con tutte le forze, ci speriamo tanto, sarebbe davvero peccato. D'altra parte, ecco, affidiamoci di nuovo a chi ci ha guidato fino adesso.
Certo, se tutto deve andare come è andato, andrà alla grande.
Andrà
Cristiana,
avanti.
Grazie di cuore, un grande saluto anche a Michele. Grazie,
grazie a voi.
Se non c'è la passione è solo sacrificio, questo me la sono segnata.
C'è un tatuatore in sala, giuro, sono pronto. Detto questo, sigla!